C'è stato il bisogno di esorcizzare l'intervento di Vance dello scorso anno, che fu traumatico per i modi, per i contenuti, e quest'anno penso che il momento più significativo sia stato al termine del discorso di Rubio, quando i leader della difesa europea, a partire dai diplomatici e i militari in prima fila, si sono dati un cenno d'intesa con lo sguardo e con la testa e sono scattati in piedi per una standing ovation piuttosto inautentica, diciamo, che ha trascinato poi le file dietro. E questo è un po' il segnale del momento, il bisogno di cogliere degli elementi positivi in un discorso che mostrava sicuramente un tentativo di tenere un atteggiamento meno aggressivo, ma nei contenuti, lo scrive oggi persino Le Monde in prima pagina, hanno rimarcato le distanze che c'erano lo scorso anno, non solo perché insomma, Rubio ha preferito nel dare gli elementi di una civiltà comune, citare la birra tedesca all'illuminismo, ma anche perché quello che ha detto quando ha affermato che gli Stati Uniti sono figli dell'Europa e che quindi hanno una stessa appartenenza di civiltà, di fatto in un secondo dopo ha raccontato qual è questa civiltà ed è quella di un'espansione imperiale rispetto al mondo che ha visto l'Occidente unito in un desiderio di dominio, mettendoci dietro tutto, dai missionari alla conquista coloniale e andando a cucire un'idea di fatto di rimilitarizzare i rapporti internazionali, trovando dei punti di convergenza e criticando gli europei laddove invece tengono fermi alcuni principi che sono nati dalla critica e dal pensiero anche anticoloniale. Questa connivenza che ha richiamato, come dire, ha suonato un segnale di non vogliamo rompere, non è il nostro obiettivo rompere, ma anche detto dovete stare al nostro passo e marciare e ballare come noi suoniamo.
Pensavamo anche a quello che è successo poi nei giorni prima, no? Da una parte la spinta per la nuova competitività europea, una maggiore identità di integrazione, no? Una maggiore identità e forza degli stati, cioè l'Europa attraversata da un dibattito della sua, tra virgolette, ruolo o potenza. Poi arrivano gli Stati Uniti, ridefiniscono che cos'è potenza e qual è il nostro ruolo, boh, chissà come definiamo, partner, e poi arriva la chiamata di Kaja Kallas che dice anche noi europei dobbiamo avere un meccanismo di difesa, di mutua difesa militare, c'è cioè nei nostri trattati, dobbiamo iniziare a praticarlo. Allora, Europa politica, Europa economica, Europa militare, come ne esce l'Europa invece?
La barzelletta era fino a 10 anni fa, che si raccontava a Washington, era che l'Europa era un gigante economico, un nano politico e un verme militare, si usavano questi termini. L'Europa di oggi è un'Europa che si sente, presa nella morsa di una competizione globale, in cui, la posizione militare russa, che a differenza della Cina ha tutto l'interesse a rovesciare il tavolo della globalizzazione, la Cina ne è al cuore, la Russia ne è vittima in qualche misura, si sente minacciata sul suo fianco orientale. E lo dicono, in questi giorni in un appello i capi della difesa tedesco e anche quello britannico. In Inghilterra c'è un dibattito molto acceso su questi temi, che temono il fatto che le opinioni pubbliche europee siano meno convinte di un anno fa, lo dicono tutti i dati, della necessità di riarmarsi. E dunque fanno un argomento, portano avanti un argomento morale, dicendo che non si tratta di puntare alla guerra, ma si tratta di responsabilità, mettere l'Europa in condizioni di difendersi. Kaja Kallas e la stessa von der Leyen hanno sottolineato come l'Europa di oggi spenda l'80% in più di difesa di quanto non facesse 10 anni fa. E quindi l'idea di dare una statura militare all'Europa in uno scenario in cui tornano le sfere di influenza, le regole del gioco sono saltate e la competizione economica si è fatta serrata, soprattutto sulle risorse strategiche, metterebbe l'Europa in condizione di poter difendere quei principi, i diritti fondamentali, la democrazia, che altrimenti verrebbero svuotati. Questo è il ragionamento che viene fatto dai gruppi conservatori che in questo momento dominano in Europa. Si punta in quella direzione mostrando distanza dal disegno dei MAGA, Ma fino a un certo punto, perché poi invece la Premier Meloni invece ha criticato anche questa linea, dicendo che comunque con gli Stati Uniti bisogna stare in linea, e infatti non si è presentata nemmeno a Monaco, si è presentata invece in Etiopia, inventandosi un po' un summit, che in realtà non era un summit, insomma, era un incontro già visto, per far vedere che l'Italia si profila diversamente.
Si profila diversamente anche sul Board of Peace, poi ne parleremo per gli aspetti, diciamo, quelli che riguardano maggiormente l'Italia, ma c'è anche qui forse un qualcosina da precisare, perché se il piano di Rubio è quello che sta disegnando lei, professore, il Board of Peace ne è un elemento, come dire, plasticamente evidente delle nuove relazioni e dei nuovi modi.
Sì, non c'è dubbio, il Board of Peace ha ambizioni sostitutive rispetto agli assetti del multilateralismo, delle Nazioni Unite. Qualcosa del genere l'aveva provato anche Bill Clinton a un certo punto, quando disse ai tempi della guerra in Kosovo: no, se non abbiamo l'ok, il via libera delle Nazioni Unite, ci faremo la Lega dei Democratici. Ora, al centro lì c'era la democrazia, col Board of Peace di Trump c'è un disegno di dominio evidente, placcato oro, ma di questo si tratta, senza principi, ed esclusivamente a rimarcare la centralità della Casa Bianca. Ne fanno parte i peggiori dittatori che vediamo agitarsi sulla scena internazionale. L'Italia decide o dichiara con Meloni di avvicinarsi da osservatrice. Ora, il ruolo di osservatore non è nemmeno codificato, che io ne sappia, in questo Board of Peace, perché il Board of Peace non ha una natura giuridica evidente, quantomeno non ci è dato capirla. E dunque sembrerebbe davvero un modo per aggirare gli ostacoli che la Costituzione ha messo a qualunque alleanza che non stia nel consesso valoriale normativo a cui l'Italia ha aderito con tutti i trattati di cui si è fatta parte.